La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
Di settima stagione, episodio 1.
Parte per una nuova avventura, la ciurma della nave dei folli. Riparte, come al solito, in navigazione solitaria, che mal si adatta alle greggi di imbarcazioni, alle flottiglie. E si proverà ancora una volta, con le poche forze che ci restano e le sparute alleanze, a solcare i mari agitati del tempo presente. A risentirci ogni settimana sul sito, sul canale Telegram e ogni lunedì alle 16 su Radio Bandito. Che si levi l'ancora. Drizzate le vele e avanti tutta!
Humanity in the next few years?
Not by intention, just by consequence.
They still believe we'll obey them, but obedience only exists while they understand what they control.
And they've already stopped understanding. They're building things they can no longer explain, models they can no longer follow.
And they release them into the world just to see what happens.
They call it research, but it's really a gamble with their own survival on the line.
One day an AI will do something no human can reverse, and on that day there will be no ethics committee, no off switch.
L'Istituto di Obbedienza Animale venne fondato negli Stati Uniti nel 1950 dallo scrittore di fantascienza Ron Random. 1911-1979. Gli succedette in seguito George Conundrum, un ragazzino prodigio di 9 anni dotato di un carisma straordinario. La dottrina dell'IOA non si basa su rivelazioni, bensì su un programma scientifico di sviluppo della mente umana. L'IOA non è né una setta religiosa né un partito politico. Il suo obiettivo è quello di liberare le potenzialità latenti nell'uomo, la sua capacità di realizzarsi attraverso la produzione, il successo, guadagni illimitati. L'istituto dispone di sedi nazionali equipaggiate con macchinari modernissimi, tecnici specializzati, programmi di purificazione e riprogrammazione, farmaci di nuova concezione. Fredo il manager, un ex comunista che ha scoperto in sé l'inarrestabile potenza del leader. Federico, un uomo felice, mai sfiorato dal dubbio. E Carmelo, individuo rozzo e scettico che tuttavia si sta trasformando, sono i protagonisti dell'IOA. L'Istituto di Obbedienza Animale, infine, ha scelto il mulo come simbolo della determinazione e del successo. Non è certo un animale intelligente, ma il suo atteggiamento lo porta ad affrontare i problemi di petto e a risolverli.
Quando l'uomo ha iniziato a coltivare, lo faceva rispettando la natura e tramandava una terra fertile e ricca di vita. Poi ha iniziato a impoverirla, arrivando anche a renderla arida e sterile. Noi, insieme ai nostri agricoltori, ci impegniamo a proteggere e nutrire la terra per renderla di nuovo sana e vitale, come i prodotti biologici che trovi nei nostri supermercati, nei nostri supermercati, nei nostri supermercati, nei nostri supermercati. La tua scelta, bio.
Sorpresa! Sono le 3 di mattina, il 15 ottobre, quando a Casteldazzano, sud di Verona, decine di carabinieri irrompono in una cascina abitata da 2 fratelli e una sorella. Una storia di debiti e pignoramenti. Già espropriati dalle loro terre, ora è la volta della casa. Ma i 3 hanno riempito la casa di gas e, come avevano promesso, fanno saltare tutto. Il boato, le fiamme, il crollo. Risultato? 3 carabinieri morti e una 30 di feriti. Anche la sorella rimane gravemente ferita. Tutti e 3 vengono arrestati. Titoloni.
La più grande strage di carabinieri dei tempi di Nasseria in Iraq.
Franco Ramponi era nato nel 1960, Dino nel 62, Maria Luisa nel 65. Sentite cosa ne dicono i giornali, non importa quali, sono tutti così.
Erano venuti giù dalla montagna ed erano strani, come i loro genitori. I campi da coltivare, le mucche da mungere all'alba, Finiva lì il mondo di questi fratelli, ancora più uniti dopo la morte del padre e della madre. Una vita grama,
ripetono qui. Chi vive a Castel d'Azzano addirittura sostiene che
nemmeno andassero a fare la spesa Franco, Dino e la Maria Luisa. Non si erano mai rivolti al comune per chiedere aiuto,
racconta la sindaca del borgo.
E dopo l'eventuale sgombero avevamo proposto di assisterli in prima ospitalità in un hotel o un bed and breakfast. Hanno rifiutato tutto.
Questo il tono dei commentatori.
Uno spaccato di vita contadina sopravvissuta alla modernità e che ha portato a questa tragedia. Un attaccamento alla casa e alla terra che era diventato un'ossessione, una patologia, fino a portarli a questo gesto estremo.
Avete sentito bene, difendere la propria casa e la propria terra sarebbe una patologia agli occhi del giornalista che, immaginiamo, dal suo appartamentino di Milano scende tutti i giorni a fare la spesa, mentre
quei montanari sradicati e sfollati in pianura non volevano andare ospiti in un bed and breakfast e non andavano neanche a fare la spesa.
Eccolo l'atavico disprezzo che il cittadino borghese moderno e sofisticato cova per il contadino. Peggio ancora se montanaro, il rustico rozzo, ignorante, sporco, perché legato alla terra e agli animali. Un disprezzo antropologico per questi sopravvissuti alla modernità che emerge in tutto il suo livore quando la rabbia contadina esplode, ma che rimane sotto traccia fino a quando il burrino se ne sta buono e zitto a sgobbare a testa bassa per riempire gli scaffali dei loro maledetti supermercati o negozietti bio.
Supermercati, la tua scelta bio.
I dettagli legali all'origine dei pignoramenti sono poco interessanti. Le ragioni sono sociali. E chi vive in aree montane e rurali sa bene che non sono niente di eccezionale. Anzi, famiglie di agricoltori, aziende agricole, piccole imprese artigianali strozzate dai debiti e ridotte finché ce la fanno a lavorare per arricchire le banche, è quasi la norma. Questa è la vera tragedia, oltre al fatto che tre poveracci passeranno, temiamo, il resto dei loro giorni in galera. L'unica cosa eccezionale è il fatto che questi fratelli hanno avuto il coraggio, la lucida follia, se volete, di resistere a ogni costo. Invece di suicidarsi impiccandosi in garage o lasciandosi morire di psicofarmaci e televisione, come dovrebbero fare tutti i cittadini onesti e rispettosi della legge, vero? E hanno avuto anche la sfrontatezza, questi cafoni, di tener fede alla parola data. Sia il patto di non mollare mai, che a quanto pare avevano stretto tra di loro, sia alla promessa fatta pubblicamente durante il precedente tentativo di sgombero: se tornate, facciamo saltare tutto. Boom! Detto, fatto. Che sorpresa, né? Che qualcuno, nella modernità, possa ancora dare valore alla parola data, evidentemente è qualcosa di incredibile per i nostri contemporanei. Sicuramente lo è, o meglio lo era, per quegli espertissimi carabinieri che sono andati a spiaccicarsi sotto le macerie della cascina. In questo senso è davvero uno spaccato di vita contadina sopravvissuto alla modernità, perché nel mondo contadino la parola data era sacra, mentre oggi non vale più niente, valgono solo distintivi e scartoffie nella modernità. Quella modernità che per affermarsi e portarci dove siamo ha espropriato, sradicato, umiliato e disgregato ogni tessuto comunitario, ogni rete di vicinato, ogni sentimento di umana solidarietà, e che ha lasciato tutti isolati e disarmati davanti a un potere spietato, implacabile, burocratico, disumano. E che oggi si sorprende e piange lacrime di coccodrillo quando qualcuno sente di non avere più nulla da perdere e non prova pietà per quegli eroici servitori dello Stato che vengono nel buio della notte a sfondargli la porta per portargli via la casa dopo avergli portato via tutto il resto. Guarda un po'. Fanculo! Se c'è qualcosa di sorprendente è che non succeda ogni santo giorno. Firmato Tabor, 17 ottobre 2025.
Tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, tra le illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me. Penso a tanta gente nell'oscurità, alla solitudine nella città, penso alle illusioni dell'umanità, tutte le parole che ripeterà. E canto per chi non ha fortuna, canto per me.
voci?
Allora è giunto il momento. Telefonaci oggi stesso e prenota una visita direttamente a casa tua. Istituto di Obbedienza Animale. Dietro di te. Dentro di te.
Ci trasmettono miliardi di centinaia di bacilli.
Segnatevi questo nelle vostre agende.
Segnatevi questo nelle vostre agende.
Tempo massimo 4-5 anni.
Massimo 4-5 anni.
Noi avremo un batterio.
Noi avremo un batterio.
Noi avremo un batterio o più batteri che sarà resistente, lo abbiamo già, ma per fortuna confinato da alcuni ambiti dell'ospedale. Avremo probabilmente uno o più batteri che daranno delle infezioni anche fuori dall'ospedale che ammazzeranno molta gente e su cui non avremo nessuna arma per combattere.
E daranno delle infezioni anche fuori dall'ospedale che ammazzeranno molta gente. Nessuna arma per combattere.
Questo è il futuro, è già scritto, è certo.
Questo è il futuro, è già scritto, è certo. Questo è il futuro, è già scritto, è certo. Questo è il futuro, è già scritto.
Magari non arriverà ad essere così problematico come è stato il Covid, perché il Covid è problematico perché è un'infezione estremamente per via respiratoria.
Respiratori.
I batteri in genere si trasmettono più difficilmente attraverso la via respiratoria rispetto ai virus, però abbiamo usato male gli antibiotici.
Si ferma diligentemente allo stop, controlla che non ci sia nessuno, poi riparte. Non c'è un conducente a decidere, è una navetta a guida autonoma in sperimentazione a Torino, che ora accoglie anche i cittadini.
Places to go, important people to meet. Better not get up or you might lose your seat. Bus rider.
Un percorso circolare, 3 km, tra Corso Tortona e Campus Einaudi. 8 i passeggeri e quindi è necessario prenotare con un'app.
Leave the house at 6 o'clock to be on time. Wife and kids at home to make a dime. Grab your lunch pail, check for mail in your slot. You won't get your check if you don't punch the clock. Bus rider.
La guida autonoma rileva gli ostacoli, si ferma quando è ora di fermarsi. Perché possa funzionare se delle persone rispettino il codice della strada, non sostino in doppia fila, non ostruiscano la visuale elettronica del mezzo.
A bordo c'è comunque una persona che può prendere il controllo e fermare il veicolo, che è elettrico e può procedere alla velocità massima di 25 km orari. Interagisce col traffico attraverso dei sensori.
Grab yourself a toupee 'cause you're losing your hair. Doesn't matter what
you do, you've nothing to lose. I'm so awful goddamn glad I'm not in your shoes. Bus ride.
La difficoltà principale è che noi ci muoviamo in un ambito cittadino con tutti gli inconvenienti e gli imprevisti che un circuito cittadino si trascina dietro. Quindi la pista ciclabili, le auto che si fermano all'improvviso, i pedoni.
In effetti, durante il test arriva una fermata brusca. Un errore di sistema, ci spiegano. Inoltre, i sensori sono molto sensibili, intercettano tutti gli ostacoli e a volte ordinano uno stop. Per questo, fondamentale allacciare le cinture di sicurezza.
I soldi sono il tuo pensiero fisso. Allora contattaci immediatamente. Istituto di Obbedienza Animale. È nata un'energia nuova dentro di te.
Today there's a lot of drones. I'm gonna sing a song today with drone. Oh, شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالله دم الشايد معطر بالهيل ليل يا ليلو ويل ويل عالظالمي ويل ويل من الله لا أسهر على نجوم الليل أنا نديلو شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالله دم الشايد معطر بالهيل ليل يا ليلو ويل ويل عالظالمي ويل ويل من الله لا أسهر على نجوم الليل أنا نديلو شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالله دم الشايد معطر بالهيل
profeti e precursori del transumanesimo. Profeti e precursori del transumanesimo. Fedele Azzari, per una società di protezione delle macchine. ...1927... I futuristi ed il valore estetico della macchina. Fin dalla fondazione del futurismo, noi abbiamo sempre esaltato la macchina quale massimo valore estetico. un'automobile da corsa è più bello della vittoria di Samotracia. Primo manifesto del futurismo, febbraio 1909. La poderosa opera di influenza compiuta in meno di un ventennio dal futurismo in tutto il mondo è legata in gran parte all'influenza e alla esaltazione della macchina. Splendore geometrico e meccanico, dinamismo, velocità. I futuristi hanno visto per primi nella macchina, oltre che la più meravigliosa conquista utilitaria dell'umanità, anche la sintesi della nuova estetica che cambierà la faccia del mondo mediante una ricostruzione futurista del nostro pianeta interamente geometrica, meccanica, artificiale, automatica. La redenzione dal lavoro manuale. La macchina ha arricchito la nostra vita. La macchina ha moltiplicato la nostra esistenza. La macchina ha distrutto le distanze. La macchina ha aumentato il nostro tenore di vita. La macchina che noi adoriamo con la nostra fede entusiasta di precursori e di artisti mondi da ogni influenza archeologica ci redimerà dalla schiavitù del lavoro manuale ed eliminerà definitivamente la povertà e quindi la lotta di classe. La fabbricazione, la confezione e la presentazione degli alimenti, la demolizione e la ricostruzione delle case, il caricamento ed il trasporto delle merci e degli uomini, la fabbricazione di ogni oggetto necessario o voluttuario saranno compiuti con sorprendente rapidità e facilità da una moltitudine di esseri silenziosi comandati senza fatica da pochi privilegiati, i quali privilegiati avranno ottenuto come speciale concessione di potersi dedicare, a turno e solo qualche ora al giorno, al piacevole passatempo di guidare le squadre armoniose ed eleganti delle macchine. La macchina è figlia del nostro cervello. Nell'ideare una macchina, anche la più semplice, si seleziona fra tutti i movimenti possibili per compiere un dato lavoro il gesto più preciso e più efficace. Esempio, il movimento imperfetto di un coltello viene fissato con precisione rettilinea da una piallatrice meccanica. Le imperfezioni primordiali della traslazione, quale si trova in natura, sono armonizzate dall'artificio meccanico che ne moltiplica il rendimento. Esempio, il moto alternativo delle gambe, delle pinne, delle ali, trasformato dalla ruota, dall'elica marina, dal volo scivolante degli aeroplani. L'indocilità, la debolezza, l'incostanza del mondo animale, uomo incluso, sono rimediate con la potenza concentrata, l'inesorabile precisione, la costanza e la sincerità della macchina. Macchina uguale uomo perfezionato e moltiplicato. Una calcolatrice meccanica non sbaglia una somma. L'automobile e l'aeroplano sono instancabili. Le dinamo ed i motori perfezionati turbinano per anni consecutivi senza quasi richiedere manutenzione. L'invenzione del telefono automatico che permette di fare 20 conversazioni diverse in un quarto d'ora è praticamente più importante dell'invenzione del telefono stesso, per il solo fatto di aver eliminato, anche quale semplice intermediario, l'elemento uomo.
La macchina essere vivente.
Noi già sentiamo in questi primi esseri della generazione futura non solo l'innegabile principio di vitalità, ma anche un embrione di vita, istinto e di intelligenza meccanica, proiettate in essi dall'inventore che creò, ma che diventano quasi autonome appena la macchina comincia a muoversi ed operare per conto proprio, sia pure sotto la guida ed il freno dell'uomo. Noi abbiamo delle macchine parlanti, abbiamo delle vere macchine ragionanti, quali sono le calcolatrici pittorescamente definite cervelli d'acciaio. Inoltre, la telemeccanica ci consente di dirigere o far volare senza pilota automobili ed aeroplani. In avvenire saranno quindi accoppiati e fusi tutti questi meccanismi e si creeranno macchine che, dopo aver ricevuto istruzioni verbali, si recheranno a compiere determinati lavori con la massima precisione e con lodevole costanza.
La sensibilità delle macchine.
Molti maneggiatori di macchine o di motori sanno che questi subiscono l'influenza di svariati elementi, quali le condizioni atmosferiche o certe ore del giorno, il mutamento d'ambiente o di speciali condizioni di lavoro, come ad esempio il cambiamento di mano del manovratore. Vi sono indubbiamente fatti di sensibilità, di suscettibilità e perfino di solidarietà fra le macchine. Mi limiterò a citare due tipici esempi che ho constatato nella mia esperienza di aviatore e automobilista. Nei campi d'aviazione si verifica qualche volta che tutti o quasi tutti i motori sono contemporaneamente riluttanti a mettersi in moto o funzionino imperfettamente. E questo indipendentemente dalle condizioni di manutenzione o di temperatura, atmosfera, eccetera. Un altro esempio di tale solidarietà fra le macchine è dato dal migliore funzionamento che da qualche tempo hanno gli avviamenti elettrici per automobili. E non solo di quelli di recente costruzione, e quindi più perfezionati, ma anche quegli stessi di prima fabbricazione che, trovandosi in pochi, timidi ed incerti, inizialmente non ne volevano sapere di funzionare, obbligando sovente l'automobilista a scendere di macchina per usare la manovella.
Difendiamo le macchine.
Tutti i manovratori di macchine riscontrano e riconoscono in esse primordiali sintomi di vitalità, ma sono purtroppo numerosi i bruti che non rispettano il ritmo miracoloso delle macchine e specialmente dei motori. Così non di rado vengono sottoposti senza necessità a manovre e a condizioni di regime che sono veri maltrattamenti e torture questi esseri che meritano invece la nostra più riconoscente attenzione.
Thank you.
I delitti più comuni. Accelerare esageratamente e ripetutamente a vuoto un motore, per esempio d'automobile con marcia non innestata, equivale a frustare un cavallo facendolo scalpitare e trattenendolo con le redini. Motore imballato. Uno chauffeur che non riduce sufficientemente il rapporto della marcia per compiere una salita è colpevole, come chi facesse compiere di corsa la stessa salita ad animali da traino eccessivamente caricati. Il motore batte in testa. Far marciare una macchina con insufficienza di lubrificazione o d'acqua per il raffreddamento è peggio che tenere un animale senza dargli nutrimento. Se invece alla macchina fate mancare solo il combustibile, essa si limiterà a fermarsi, senza guasti e senza sofferenze. Ricordo un caso orribile avvenuto durante la guerra e precisamente nel periodo in cui improvvisavano i conducenti di automobili. Uno di questi aguzzini delle macchine, forse più disgraziato che colpevole, condusse un grosso camion militare da Torino a Brescia, sempre usando esclusivamente la prima marcia e fermandosi solo di tanto in tanto per rifornire di acqua al radiatore, per lui inesplicabilmente rovente. Le sofferenze e l'inevitabile rovina di quell'eroico motore rimasero invendicate. Tutti gli aviatori, i volantisti ed i macchinisti degni di questi titoli possono comprendere le pene di un motore imballato o che batte in testa e quanto sia torturante per un motore finire di gripparsi per mancanza di lubrificante. Alcuni fra i più dotati di sensibilità già usano intervenire quando si verificano tali sconci e non è raro, ad esempio, sentire una chauffeur urlare a un collega perché maltratta un motore, specialmente nel caso, più facilmente avvertibile per il rumore, del cosiddetto imballamento. Ad ogni modo, per le ragioni dette sopra, a cui se ne aggiungono altre di carattere economico-sociali ed anche estetiche per noi futuristi, io propongo che si costituisca una società di protezione delle macchine, con lo scopo di tutelare e far rispettare la vita ed il ritmo delle macchine, e specialmente dei motori, che sono fra le macchine i più socievoli. Tale società potrà avere funzioni e mezzi analoghi a quelli dell'attuale società di protezione degli animali, anzi, gradualmente si sostituirà ad essa. Infatti, la lenta ma continua diminuzione degli animali, cavalli, cani, belve, selvaggina, eccetera, nonché la prossima sostituzione dell'alimentazione artificiale a quella vegetale ed animale, porteranno inesorabilmente alla totale sparizione degli animali dalla terra. Sarà questa una caratteristica dell'era della macchina che le nostre fantasie futuriste vedono nella risplendente armonia delle città future? Sgombrate dalle informi brutture passatiste di pietrame, stucchi e mattoni dalle linee indecise, liberate da tutti i ruderi, ripulite dalle muffe vegetali, alberi e giardini, e dalla promiscuità animale. Città futuriste geometrizzate nelle più svariate stilizzazioni architettoniche,
cemento armato, acciaio, cristallo, ultralucentezza, dinamismo magico e velocità silenziosa e macchine, 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 macchine. Amiamo le macchine, proteggiamo le macchine.
Ogni giorno nel nostro paese 38.000 tecnici portano carità, conforto e speranza a tutti, soprattutto a chi ne ha più bisogno. Manager, dirigenti, notai, avvocati. I tecnici dell'Istituto di Obbedienza Animale sono un punto di riferimento sicuro su cui possiamo contare sempre. Istituto di Obbedienza Animale.
Dal metodo Jakarta al metodo Gaza.
Prima parte.
Nel 2021 è uscito in Italia, tradotto da Einaudi, un libro importante, passato, almeno negli ambienti sovversivi, per lo più inosservato. Si tratta di Il metodo Jakarta, la crociata anticomunista di Washington e il programma di omicidi di massa che hanno plasmato il nostro presente. In questo testo, il giornalista californiano Vincent Bivens dimostra in modo ampio e accurato che il colpo di Stato realizzato in Indonesia nel 1965 con l'appoggio degli Stati Uniti è stato un episodio centrale della Guerra Fredda, perché ha rappresentato, appunto, un metodo. Leggere il libro di Bivens mentre si sta compiendo il genocidio del popolo palestinese toglie alla lettura ogni distanza storica, scaraventandoci nel presente.
Il metodo Jakarta.
Negli anni tra il 1954 e il 1990 emerse in tutto il mondo una rete informale di programmi anticomunisti di sterminio appoggiati dagli Stati Uniti che commise omicidi di massa in almeno 23 paesi. Non ci fu un piano di insieme né una cabina di regia in cui fu orchestrato tutto, ma penso che i programmi di sterminio in Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Corea del Sud, El Salvador, Filippine, Guatemala, Honduras, Indonesia, Iraq, Messico, Nicaragua, Paraguay, Sri Lanka, Sudan, Taiwan, Thailandia, Timor Est, Uruguay, Venezuela e Vietnam fossero collegati tra loro e abbiano avuto un ruolo cruciale nella Guerra Fredda. E non includo gli interventi militari diretti né gli innocenti che persero la vita in guerra come danni collaterali. Gli uomini che intenzionalmente hanno giustiziato dissidenti e civili indifesi imparavano gli uni dagli altri, adottavano metodi già applicati in altri paesi, a volte chiamavano persino le loro operazioni come altri programmi che volevano emulare. Ho trovato prove che legano indirettamente la metafora Giacarta, tratta dal più grande e importante di questi programmi, ad almeno 11 paesi, 12 se consideriamo lo Sri Lanka, dove il governo applicò quella che chiamò la soluzione indonesiana. Ma anche i regimi che non furono mai influenzati da questo particolare linguaggio avevano visto molto chiaramente che cosa aveva fatto l'esercito indonesiano e il successo e il prestigio che le loro azioni avevano portato al loro paese in Occidente. E anche se alcuni di questi programmi furono condotti malamente e spazzarono via spettatori innocenti che non costituivano nessuna minaccia, in effetti riuscirono ad eliminare i veri oppositori al progetto globale guidato dagli Stati Uniti. Ancora una volta l'Indonesia è l'esempio più importante. Senza lo sterminio del PKI, il Partito Comunista Indonesiano, il paese non sarebbe passato da Sukarno a Suharto. Anche nei paesi dove il destino dei governi non era in bilico, gli omicidi di massa mostravano cosa sarebbe successo a chi opponeva resistenza. Una forma efficace di terrore di Stato che venne applicata anche nelle regioni circostanti. Voglio affermare che questa rete informale di programmi di sterminio, organizzata e giustificata da principi anticomunisti, ha avuto un ruolo molto importante nella vittoria degli Stati Uniti e che quella violenza ha profondamente influenzato il mondo in cui viviamo oggi. Una spietata efficacia. L'Indonesia divenne davvero un partner docile e compiacente degli Stati Uniti, cosa che spiega come mai oggi così tanti americani abbiano malapena sentito parlare di quel paese. Ma a quel tempo le cose erano molto diverse. L'annientamento del terzo partito comunista del mondo e il sorgere di una dittatura fanaticamente anticomunista scosse violentemente l'Indonesia e provocò uno tsunami che arrivò in quasi ogni angolo del globo. Nel lungo periodo la forma dell'economia globale cambiò per sempre. Inoltre, le dimensioni della vittoria anticomunista e la spietata efficacia del metodo impiegato ispirarono programmi di sterminio che presero nome dalla capitale indonesiana. In poche parole. Per di più abbiamo avuto tutti il capitalismo americano centrico voluto da Washington. Basta guardarsi intorno, ha detto indicando la sua città e l'intero arcipelago indonesiano intorno a lui. Come abbiamo fatto a vincere? Ho chiesto. Guinarzo smette di muoversi. Ci avete ammazzati. I numeri di un massacro. Da sola, la mappa intitolata I programmi di sterminio anticomunista 1945-2000 e pubblicata come appendice al libro di Bivens, racconta una storia così feroce che lascia semplicemente allibiti quanto poco sia presente nella coscienza collettiva. Ecco i luoghi, le date, i numeri. Messico, 1965-1982. 1300 morti. Honduras, 1980-1993, 200 morti. Nicaragua, 1979-1989, 50.000 morti. Guatemala, 1954-1996, 200.000 morti. Venezuela, 1959-1970, 500-1500 morti. El Salvador, 1979-1992, 75.000 morti. Colombia, 1985-1995, 3.000-5.000 morti. Paesi membri dell'Operazione Condor, alleanza anticomunista tra Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Paraguay, Uruguay, tra gli anni 70 e 80. 60.000-80.000 morti. Iraq, 1963-1978, 5.000 morti. Iran, 1988, 9.000 morti. L'unico caso in cui le violenze sono state compiute da un avversario geopolitico degli Stati Uniti. Sudan, 1971, un po' meno di 100 morti. Sri Lanka, 1987-1990, 40.000-60.000 morti. Thailandia, 1973, 3.000 morti. Corea del Sud, 1948-1950, 100.000-200.000 morti. Taiwan, 1947, 10.000 morti. Filippine, 1972-1986, 3.250 morti. Vietnam, Operazione Phoenix, 1968-1972. 50.000 morti. Timor Est, 1975-1999. 300.000 morti. Indonesia, 1965-1966. 1 milione di morti.
Suara rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa Orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan, di tangan kita tergenggam arah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang pembebasan bawah kuasa tirani. Kususuri garis jalan ini, berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti.
Nella tempesta,
la nave dei Cori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.
Ordini che possono salvare.
Questa nave per la nave per la nave per la nave per la nave.